SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Spagna, Irlanda e Norvegia hanno annunciato che a partire dal 28 maggio riconosceranno la Palestina come Stato. I tre paesi europei si aggiungono quindi ai molti nel mondo che già considerano la Palestina uno Stato indipendente da Israele, circa 2 su 3 all'interno delle Nazioni Unite. La decisione evidenzia il continuo e progressivo isolamento di Israele ed in particolare del suo governo, che ha reagito all'annuncio definendolo una ricompensa per il terrorismo. Noi ne parliamo oggi con il nostro corrispondente dal Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS.
Sì, buongiorno a voi.
Michele, quali sono le conseguenze immediate di questo annuncio arrivato da Spagna, Irlanda e Norvegia?
Le conseguenze immediate in realtà sono le reazioni di Israele, reazioni che sono state piuttosto forti, perché prima il ministro degli esteri ha annunciato delle forme di boicottaggio nei confronti dei tre paesi, boicottaggio che pagheranno in particolare i rappresentanti diplomatici di Irlanda, Norvegia e Spagna in Israele, verranno un po' isolati, non invitati ad altre occasioni, sostanzialmente messi all'indice, e Israele non esclude di poter adottare altre misure, ma soprattutto ripete che non concederà, non farà un regalo ai terroristi, così come sostanzialmente il governo israeliano definisce un po' tutti i palestinesi. Ed infatti il premier Netanyahu è poi intervenuto nel corso della giornata per ripetere appunto che Israele non accetterà questi riconoscimenti giunti dai tre paesi europei, così come quelli che sono avvenuti in passato per lo Stato di Palestina, perché ritiene che questa soluzione, che a molti nel mondo, a gran parte del mondo, appare come quella più realistica per cercare di mettere fine al conflitto in Medio Oriente, ecco, anche Netanyahu dice che questo è un regalo ad Hamas e ai terroristi, sarebbe una ricompensa che noi non vogliamo dare. Quindi, dopo queste reazioni, per rispondere proprio alla domanda, quello che dobbiamo attenderci nel medio-lungo periodo è che non accada assolutamente nulla, perché al di là del significato politico e diplomatico, cioè del clamore che ha destato questa notizia, dell'irritazione di Israele, poi sul lato pratico è difficile vedere dei risultati sul terreno. Gli Stati Uniti hanno ripetuto, così come anche l'Italia, che lo Stato di Palestina potrà nascere solo all'interno di un negoziato con Israele, quindi un negoziato bilaterale. E viste quelle che sono le posizioni espresse dal governo Netanyahu, ma probabilmente anche da un governo futuro che non sarà guidato da Netanyahu, è davvero arduo immaginare che possa esserci una svolta da questo punto di vista. E quindi questa decisione, che come dicevo è importante politicamente, diplomaticamente, da un punto di vista simbolico, pare destinata, a meno di clamorose sorprese, a non avere effetti pratici.
Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'80% dei palestinesi sostiene il terribile massacro del 7 ottobre a questo male. Prosegue Netanyahu: non bisogna dare un paese, questo sarà uno stato terrorista e tenterà di ripetere continuamente il massacro del 7 ottobre. Come si può costruire su queste basi un accordo su Gaza, come richiesto dal centrista Benny Gantz, entro le prossime 2 settimane?
Per la verità dobbiamo essere molto, molto chiari nel dire che sulla base di queste premesse è difficile immaginare dei cambiamenti nella politica israeliana. Per quanto riguarda Gantz, credo che si commetta un errore nel considerarlo un uomo di centro, In realtà Gantz, un ex capo di Stato maggiore, è un uomo sostanzialmente di destra, una destra moderata, più ragionevole, che evidentemente vuole tenere conto di quelli che sono i rapporti internazionali di Israele, l'importanza delle relazioni soprattutto con gli Stati Uniti, e quindi è un uomo che ha un atteggiamento diverso rispetto a Netanyahu, ma nella sostanza, rispetto ad alcuni punti fermi, Gantz non è molto diverso da Netanyahu, tant'è vero che nel suo discorso che ha fatto la scorsa settimana, prendendo le distanze da Netanyahu e annunciando questa sorta di ultimatum, Gantz ha anche detto che per il governo di Gaza non dovrà essere coinvolta l'autorità nazionale palestinese del presidente Abu Mazen. Questo cosa significa? Che quella che è considerata dal mondo, dagli stessi Stati Uniti, l'entità sulla quale dovrebbe fondarsi la nascita dello Stato palestinese, viene ritenuta non solo da Netanyahu, ma anche dal suo principale avversario, almeno nei sondaggi, Benny Gantz, non idonea a guidare Gaza, ma evidentemente non idonea per niente agli occhi di Israele. Quindi è davvero difficile venire fuori da questa situazione, dove tra l'altro c'è una guerra, quella di Gaza, che non sembra avere una fine nelle prossime settimane. È una guerra che potrebbe andare avanti ancora per settimane, e l'esercito israeliano stesso ha fatto capire che i combattimenti potrebbero andare avanti per altri 6 mesi. Sostanzialmente, come si era detto già in passato, verso la fine dell'anno. Quando poi ci saranno le elezioni in Israele è davvero difficile dirlo. È chiaro che tanti israeliani vorrebbero andare al voto, vorrebbero sostituire Netanyahu, ma allo stesso tempo c'è una guerra in atto e tutti i leader israeliani, i principali leader israeliani, non solo Netanyahu, fanno fatica a scegliere la via del voto in un momento in cui il paese non solo è impegnato a Gaza militarmente, in uno scontro che sembrava dover finire, ma che invece si è riacceso, uno scontro con Hamas si è riacceso soprattutto negli ultimi 15 giorni, ma che anche a rischio di un conflitto aperto con Hezbollah nel nord, in Libano del Sud.
Ieri in Israele è stato pubblicato un video scioccante che mostra i primi momenti del rapimento di 5 soldatesse israeliane il 7 ottobre scorso. La decisione di mostrare questo video è arrivata dalle famiglie frustrate dall'incapacità del governo di trattare per riportare a casa le persone rapite da Hamas e da altri quel giorno. Che reazioni ha scatenato quel video in Israele?
Beh, tra la popolazione senza dubbio c'è un grande sdegno e anche ovviamente commozione. È chiaro che la vicenda di queste giovani soldatesse fatte prigioniere il 7 di ottobre, portate a Gaza, di cui non si sa ancora se effettivamente siano tutte vive o non siano più in vita, è chiaro che queste scene non potevano che destare grandissimo clamore e sdegno nella popolazione civile israeliana. Allo stesso tempo però bisogna sottolineare un dato, che le famiglie non hanno mostrato questo video con l'intento, almeno non l'intento principale, di dire al mondo: guardate che belve sono quelli di Hamas, ma probabilmente lo pensano, però l'intento era quello che raccontavi anche tu dallo studio, cioè quello di dire al governo: riprendiamo le trattative per riportare questi giovani a casa. E invece la reazione del governo israeliano è stata quella che la popolazione o parte di essa non si aspettava, cioè di utilizzare questa immagine per dire: ecco, con questi interlocutori, possibili interlocutori, noi non possiamo parlare, non possiamo accettare uno Stato palestinese, perché sono delle bestie, sono delle belve, sono quelli di Hamas, che oggi dominano la politica palestinese e godono di tanto consenso, parlavamo prima dell'80%, io non so dire se questa percentuale che è stata rivelata qualche mese fa da un sondaggio d'opinione sia effettivamente reale della posizione dei palestinesi, però questo è quello che dice Netanyahu e dice il governo israeliano, che ha utilizzato questa decisione molto dolorosa delle famiglie per usarla a scopo politico, per dire al mondo: ecco, voi riconoscete la Palestina, ma noi non lo faremo mai.
Noi siamo in collegamento con il corrispondente dal Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio, e durante il nostro ultimo collegamento, Michele, ci interrogavamo sulle sorti del presidente iraniano Ebrahim Raisi, che poi è stato confermato morto in seguito a un incidente di elicottero. Ieri il corpo di Raisi è arrivato a Teheran. Come è stato accolto?
Stando a ciò che abbiamo appreso, visto attraverso i mezzi di informazione iraniani, tantissima commozione, e si percepiva il senso di una tragedia notevole per la morte di Raisi, ma anche di altri importanti esponenti della Repubblica Islamica. Dall'altra parte bisogna anche dire che sono circolate delle immagini, alcune messe insomma in evidenza dallo stesso Israele, che è il paese nemico per eccellenza dell'Iran. Si sono anche in parte combattuti il mese scorso, abbiamo visto insomma con questa guerra che poteva scatenarsi, che è stata fermata all'ultimo secondo, però ecco, sono girate anche delle immagini di persone che non apparivano affatto scontente della scomparsa di Ebrahim Raisi, soprattutto anche tra gli iraniani che vivono esuli all'estero e che auspicano un cambiamento nel paese. Detto questo, comunque quello che è accaduto è di una importanza eccezionale, rilevante quella che è la rilevanza oggi dell'Iran sulla scena internazionale, in particolare nella regione medio orientale, il fatto che con grande evidenza tutti i mezzi di informazione internazionali abbiano seguito con grande attenzione le ricerche, poi il ritrovamento del corpo e tutto ciò che ne è seguito, dimostra che l'Iran è diventato, al di là di quelli che erano i desideri degli Stati Uniti e di Israele, anche di altre parti occidentali, comunque un attore di primo piano sulla scena internazionale, e che non rinuncia, qualunque sarà il nuovo presidente quando verrà eletto, al suo ruolo di primo piano in Medio Oriente.
E secondo te la morte di Raisi può cambiare il futuro politico dell'Iran e gli equilibri del Medio Oriente?
Difficile davvero dirlo, non è facile. Credo che cercare anche di fare delle previsioni più o meno certe sia anche sbagliato, perché poi in realtà da quello che già si è capito, ma anche subito, è chiaro che per quella che è l'atmosfera che c'è in Iran in questo momento, è difficile immaginarsi un nuovo presidente iraniano che sia moderato o addirittura progressista, insomma un nuovo quantomeno Rouhani, che abbiamo visto, che ha saputo anche parlare all'Occidente, proprio perché le condizioni del paese si sono aggravate. C'è molta gente che vorrebbe un cambiamento radicale, evidentemente non solo alla presidenza, ma in tutto il paese, ma bisogna dire che comunque l'Ayatollah Khamenei e la Repubblica Islamica, ai suoi vertici, godono ancora di larghi consensi tra la popolazione, e in questo momento è difficile immaginarsi degli stravolgimenti politici di grande rilievo.
Davvero grazie quindi a Michele Giorgio. Michele, una buona serata a te e alla prossima.
E buona giornata a voi e buon lavoro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.